Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Quando si sente quel nome,
senti il richiamo da un mondo perfetto che odia la gente per un loro difetto. Rubi il petrolio al paese orientale e ancora parli di orgoglio nazionale.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Taglierà alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Il suo ex presidente sanguinario con questa storia è diventato milionario.
George Bush è il suo nome, ma chiamatelo semplicemente coglione.
Se non vuoi credere a morti sospette, a gente uccisa senza ragione.
Ora vengono su commissione cadaveri bucati da fucilazione.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
Nostro presidente del consiglio, con il suo tirapiedi femminio.
Ma che l'Italia in questa storia ha messo dentro? Adesso ascoltate tutti quanti il mio commento.
La siringa è l'iniezione mortale,
e questa è la legge di chi vuol comandare.
Ma io no, non ci voglio stare, voglio solamente gritare.
I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
Dall'Iraq alla Palestina, America bastarda, America assassina.
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 Buonasera a tutti i nostri ascoltatori, sono le 20.03 di giovedì 19 novembre e siete in compagnia di Tamburi Rossi Notizie dal Fronte, sempre su radiazione.info, come ovviamente il sito che avete davanti vi può informare. Allora, la trasmissione di oggi è assolutamente, insomma, piena di contenuti, anche di collegamenti anche quest'oggi. E quindi, insomma, invitiamo i nostri ascoltatori a mettersi comodi e a godersi questo nuovo, insomma, appuntamento con l'informazione rispetto alla situazione internazionale. In particolare oggi, come è nostro ormai, insomma, consueto, ci collegheremo con la rubrica tenuta appunto dalla Rissa, una voce antifascista della Repubblica del Donbass, sulla situazione appunto in Donbass, e insomma andremo un po' a seguirla anche rispetto agli ultimi avvenimenti. E poi, insomma, tra una notizia e l'altra, ci andremo a collegare invece con un compagno della CPA Firenze Sud, che fa parte dell'assemblea contro il vertice NATO di Firenze, per andare un po' a parlare di questo appuntamento del 25 di novembre a Firenze contro il vertice appunto NATO, e insomma anche un po' del clima che ovviamente si sta respirando in questi giorni, anche in seguito alla stretta repressiva che è seguita ai fatti di Parigi, che un po' al di là della situazione insomma parigina in sé ha fatto spalmare in giro per tutto l'Occidente una nuova ondata di leggi repressive contro chiunque dica qualsiasi cosa, quindi insomma qualsiasi cosa non rientri ovviamente nei piani della borghesia imperialista. Quindi insomma vedremo anche un po' questi aspetti, che sicuramente la manifestazione di mercoledì contro la NATO insomma vanno un po' a far emergere ovviamente. Ma detto questo, anche insomma cercheremo di portare un po' un contributo alla riflessione rispetto appunto a quanto sta succedendo ed è successo con i fatti di Parigi, che comunque non sono isolati, visto che non se ne parla, ma il giorno prima era stata bombardata anche, c'erano state due esplosioni a Beirut, perché hanno portato a 41 morti. Di questo ovviamente non c'è certo stato nessun minuto di silenzio per loro, come se fosse normale, e invece insomma andremo anche un po' a vedere, insomma a provare a contribuire al dibattito insomma che rispetto a questa situazione si sta sviluppando. Detto questo, direi che lanciamo la nostra sigla e ovviamente ritorniamo poi insomma a parlare nel merito delle nostre notizie.
Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava.
Sono un essere umano, porca puttana! La mia vita è un palo!
Il deserto e gli uomini, la lingua e la diversità.
Sono una montagna, se Maometto non viene, meglio.
Che mi sto bene da solo. Fragile, nani, nani, na. Le cose che mi restano non sono quelle che vorrei, non sono quelle che vorrei.
Tamburi rossi, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte, notizie dal fronte.
Io cerco l'anima, se ci sarò, poi sarò normale.
Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками. Такая жила бы страна родная, и нет
водою.
Но дружбу мою с тобою одна только смерть возьмет.
И свет, и ветер, и звезд ночной бою. И днем мое сердце тревогою дай за
бою, как и возможно, свой спури она пройдет.
И снег, и ветер, и звезд ночной подруг. И дня мое сердце тревожную дать забыть.
Eccoci tornati in diretta. Siete con Tamburi Rossi, Notizie dal Fronte, e come tutti i giovedì siamo in collegamento con Larissa per la consueta rubrica Voce Antifascista dalla Novorossia. Quindi ciao, grazie per essere con noi come tutti i giovedì.
Buonasera a tutti. Grazie a voi per dar questa possibilità di dare ultime notizie dal Donbass, dove, come voi sapete, continuano, siccome non ho mai smesso di bombardare, e continua la guerra civile. Io proprio adesso ho finito la traduzione del report di Edouard Bassurin. Come sapete, sempre faccio il traduzione di informazione che arriva dal MAS, i servizi informativi del Repubblica di Donbass. Allora, la situazione in Repubblica Popolare di Donetsk rimane tesa in ultime 24 ore. E forze punitive ucraine 10 volte hanno violato il regime del cessate del fuoco. Dal posizioni di unità ucraini, i battaglioni nazionalistici hanno subito i bombardamenti i paesi Zaitsevo, Spartak, Javlinki e la parte di aeroporto di Donetsk. Sono stati usati lanciabombe di calibro 120-82 mm da canoni semoventi e canoni a lunga gittata. Ad ricognizione di Repubblica Popolare di Donetsk continuano ad arrivare le informazioni di disposizione di corpo personale di battaglione Azov in case di cittadini nella zona demilitarizzata di centro abitato Shirokino. Oltre a questo, la nostra ricognizione continua a scoprire gli fatti provocativi contro le forze miliziane di Repubblica Popolare di Donetsk e sull'accusa della presenza militare della Federazione Russa sul territorio del Donbass. Abbiamo scoperto che dal comando del ATO, ATO questo breve azione antiterroristica, sappiamo che la Kiev riferisce che noi siamo terroristi, insomma gli abitanti, quindi dal comando del ATO sono stati dati gli ordini ai comandanti di militari, di unità militari ucraini in caso di ritrovamento dei corpi umani in zona dove si svolge l'intervento, riconoscerli come militari di Federazione Russa, usare la falsificazione dei documenti fino a cambiare i vestiti al modello corrispondente. Con arrivo del freddo, ritorno degli abitanti pacifici e abitanti civili ai propri case, dalle parti temporaneamente occupate, si intende che gli abitanti, quelli che sono fuggiti dai propri case sul territorio ucraino, adesso vogliono ritornare con arrivo del freddo, vogliono ritornare ai propri casi, e questo ritorno viene bloccato con unità militari dell'Ucraina con diverse scuse. In appello alla missione di monitoraggio di OSCE e ad altri enti difensori dei diritti dell'uomo si chiede di fare attenzione su questo fatto di maltrattamento degli abitanti civili. In vigilia di arrivo sul territorio di Repubblica del rappresentante di OSCE in Ucraina, Martin Saidik, ricognizione di Repubblica Popolare di Donetsk non ha registrato ritiro delle armi pesanti che sono state ritirate prima in zona di Cuscinetto, e si preoccupa che dopo la partenza dell'ospite autorevole, in ennesima volta la situazione si aggraverà e si continueranno bombardamenti della Repubblica, che porterà la morte degli abitanti civili. E il nostro appello, così dice il comandante Bassuri, il nostro appello a tutti i paesi che siano i garanti della sicurezza è finalmente prestare la propria attenzione sulla situazione critica in Repubblica e non dare scatenare la guerra all'est dell'Europa. E questo è proprio quello ultimo che ha detto il report di giorno. Dopo altra cosa che volevo dire, che Kiev ha tolto accreditamento dell'Università di Donbass e di Crimea. Loro spiegano che abbiamo deciso di privare alle università che si trovano nelle regioni di Donetsk e Lugansk, dove le autorità pubbliche temporaneamente non realizzano o realizzano non in pieno suoi poteri nella Repubblica Autonoma di Crimea e Sebastopoli, la licenza per l'attività didattica, ha detto il ministero, e quindi fanno tutto per il suo proprio popolo. E dopo abbiamo il convoglio umanitario 45 del Ministero della Situazione di Emergenza della Federazione Russa, è arrivato in Repubblica Popolare di Donetsk, lo ha riferito oggi dal servizio stampa del centro di amministrazione di riabilitazione. Il convoglio è arrivato al magazzino di Makiivka e va ai magazzini di Donetsk. Totale è venuto 50 camion con un peso totale di 700 tonnellate di merce. Il carico di camion bianchi si inizierà presto in tre posti, si dice il comunicato. E la struttura degli aiuti umanitari comprende alimentari, tutti i tipi di conserve, alimentari, cereali, piselli e zucchero. Ho ancora tempo, scusami Silvia. Pronto?
Sì, ci senti?
Sì, posso ancora?
Sì.
Dopo in breve volevo dire che è stato il giorno di 17, in mezzogiorno in villaggio Giovanka, dalla parte ucraina del fronte, a poca distanza da Gorlovka, i militari di Kiev hanno costretto i civili del posto a scavare i trancei. Il sindaco del villaggio di Zaitsevo, dalla parte opposta del fronte, ha fatto notare che le forze armate ucraine non sono nuove a questo tipo di atteggiamenti verso la popolazione civile. E gli ultimi attacchi da parte ucraina continuano a rimanere concentrati sulle zone nei paesi dell'aeroporto di Donetsk e nelle vicinanze di Gorlovka, dove in più di un'occasione viene bombardata la zona della scuola numero 15. pomeriggio di 16 di novembre, al momento dell'ultimo attacco con colpi di mortaio verso la scuola, al suo interno si trovavano 33 bambini e 10 insegnanti, 10 adulti che sono stati evacuati. E nella zona dell'aeroporto un miliziano è deceduto in seguito ad un'esplosione di un proiettile di mortaio. 500 soldati ucraini sono stati inviati al fronte insieme ad oltre 300 unità di carri armati e artiglieria pesante. Il Ministero della Difesa della Repubblica Popolare di Donetsk ha registrato un incremento di presenza di truppe ucraine attorno a Gorlovka e Donetsk, quantificabile in 500 unità, oltre 300 invece sono i carri armati, semoventi, sistemi missilistici, obici ed altri armamenti, di cui 173 sono vietati dagli accordi di Minsk. L'OSCE cerca sede a Debaltseve, ma momentaneamente tutti gli edifici pubblici sono assegnati ai civili. Tre settimane fa abbiamo parlato anche in questa trasmissione che l'OSCE aveva annunciato l'intenzione di aprire una nuova sede a Debaltseve, ma dopo aver fatto un sopralluogo sul posto non ha trovato spazi necessari per avviare un nuovo punto strategico da cui gestire le operazioni di monitoraggio. Tutte le infrastrutture pubbliche sono state destinate ai residenti della città che non hanno ancora potuto ricostruire o riparare le proprie abitazioni. E sempre Gorlovka e Donetsk, anche alla notte sotto il fuoco ucraino. E nei report OSCE si evidenziano spostamenti di grad ucraini verso il fronte. E nella serata di 12 di novembre le forze armate ucraine hanno sparato colpi di mortaio verso la periferia settentrionale di Gorlovka, coinvolgendo la zona della scuola elementare, ha riferito l'amministrazione comunale. Anche attorno a Donetsk la situazione rimane tesa, attorno all'aeroporto continuano a registrarsi attacchi di mortai da parte ucraina e anche alla notte oltre 50 colpi di mortaio calibro 82 e 120 mm sono caduti su Stara Mikhailovka, Spartak e sulla zona del Volvo Center a nord di Donetsk. Oltre le squadre di ricognizione della Repubblica Popolare di Donetsk, anche l'OSCE riporta spostamenti di armamenti ucraini verso la linea del fronte. Si tratta di diversi sistemi di missilistici Grad che dai depositi dove sono registrati vengono inviati sulla linea di contatto. E queste sono le notizie in breve
di oggi.
Io mi finisco qua perché sì, certo che la guerra, come vediamo da queste notizie, che non sono ancora, che non sono diciamo buoni, che si continuano i bombardamenti, continuano i maltrattamenti degli abitanti civili. E insomma la situazione come si preoccupa, insomma, e quindi speriamo che i paesi che hanno garantito la sicurezza fermando questi Minsk 2, speriamo che finalmente all'Europa si comincia venire fuori qualche informazione, perché è situazione critica, come ha detto Edoardo Bassurin.
Assolutamente, ecco. Tra l'altro raccontavi prima appunto dei bombardamenti sulle scuole, oltre che ovviamente, come dicevi, anche
sì, una scuola vicinanze, sì, di città Gorlovka, sì. Sì, ho visto anche il video dove la maestra ha raccontato proprio in arco di questa giornata quella giorno 12 o 13 di novembre, sì, proprio vicino alla scuola, e erano costretti, ha raccontato l'insegnante, che hanno chiamato subito al comendatura di città, è arrivata la macchina, piccolo pulmino, perché 33 bambini, 10 adulti erano dentro questa scuola.
Sì, appunto, dicevo, cioè, parlavi del bombardamento e poi parlavi anche del fatto che Kiev non riconosceva il titolo di studio dell'università del Donbass, no? E questo avviene proprio, tra l'altro, nei giorni...
No, loro hanno tolto la licenza, loro hanno tolto l'accreditamento, che sì.
Quindi che non riconoscono... non le riconoscono come università,
sì. Combattono chissà cosa, perché dicono vogliamo l'Ucraina unita, invece dal suo comportamento, da quel trattamento del questi e tutti gli enti edifici e quello che funziona ancora, perché io so che ancora all'università di Alcesk continuano a studiare i studenti.
Nel senso che tra l'altro era proprio questi giorni, il 17 di novembre, la giornata, no, della mobilitazione per il diritto allo studio a livello internazionale, per cui e anche in Italia, insomma, ci
proprio,
sono state...
Vedi, quel giorno hanno preso questa...
Esatto, proprio a dimostrazione di... purtroppo
dimostrazione
che...
di voler bene al suo popolo.
Esatto. Va bene, senti Larissa, ti ringraziamo tantissimo per il collegamento, sì. E ovviamente noi ci sentiamo giovedì prossimo sempre con la rubrica Voce Antifascista dalla Nuova Russia, aggiornamenti della Repubblica del Donbass, e insomma continuiamo ovviamente a cercare di rilanciare la solidarietà con il popolo del Donbass, con la sua resistenza, e insomma almeno anche contribuire a creare un po' di controinformazione rispetto a ciò che succede.
Grazie mille ragazzi, grazie mille, buona serata.
A te un abbraccio, ciao.
Grazie.
اروح شيشة احمر راسي والقطارة في حومتي في الفوسطة بنسيام ولا تريبولي الفابيش طالع حابط وزينهم زين بلادي دوك ليا ما كنتي مع خدوي دورو ما يسعى في الجيب لابس الماركة والدار نجري هادي يا معيشة الصوالي من وضع 12 والما ما كاش قارو موقو كيف نوض من الفراش هادي يا حالتي في الجيري كي نسمع في النشرة والخبار يقولوا تزاير تعجب الاندار تحكمني الشاقة ونبدا نبكي واحد جاي يحي بوليتيكي الاخر حمار في تكنيكي حاشا خويا الفهم يا ولد بلادي هدي يا حكايتي صغري في أرض بابا وجدادي يا مد الشمس والعميدي تيراني عشرة عشرين شركة باش نشرو عند المصابي بالون 1500 قعراشي نلعبو في السنقة نجوزو الوقت يقولو علي غالي تخمم باش تلقى أكتيفيتي علمتني نسرق المارشيات وضروليات كيفاش حبيتني انا نريزيتي دوكا نبكي ونشكي مستشفى وفيا عديالي
وانا ماني حايب هاد الشي ما قريتو يا ما تخلوي وانا جامين ركريتي ما كلتور اي ما سوسيتي هدي حكايتي 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 هدي حكايتي. This land, the sheriff had to know. He said someone's got to pay the price for letting these plants grow. The land belonged to God himself, the records clearly showed. So God went on the wanted list, crime scene that got mowed. God himself showed up in court to answer for his crimes. For growing those illegal plants, he may have to serve some time. Mother Nature, Mary Jane, whatever did you do to make the world so frightened? As a gift to ease your stressed and worried little mind, just your spirits I would lift. So you admit, the judge exclaims, to committing such a crime. So although I hate to do it, you're gonna have to serve some time. Lifetime, no parole. The bars and walls will pass to dust, and the judge fears for his soul. Now the moral to this little tale, in case you couldn't tell, they'll try to make illegal anything that they can't sell, 'cause it grows so well.
Eccoci tornati in diretta, forse, forse ce la facciamo.
Sembra di sì, sembra di sì.
Per ora, per ora forse ce la stiamo facendo. Chiediamo scusa agli ascoltatori, ma i problemi tecnici purtroppo non dipendono da noi. Ogni tanto la tecnologia ci abbandona e salta. Comunque, vabbè, siamo riusciti per ora a perdere solo un paio di minuti. Se risuccederà, chiediamo già scusa in anticipo.
E chiediamo di resistere, resistere ai nostri ascoltatori, che ritorneremo in, in botta sul, sul punto.
Non me li illudere troppo, perché non è mai detto che questo succeda.
Non è detto.
Detto questo, siete con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è il 19 novembre, sono le 20:34. Ci siamo appena collegati con la consulenza consueta rubrica Voce Antifascista della Novorossia, e prima di passare alle notizie internazionali volevamo dire velocemente, visto che era stato accennato insomma verso la fine dell'intervista con Larissa, che appunto ci stava parlando anche del fatto che addirittura le università insomma del Donbass non sono più accreditate, quindi non sono più
di Kiev.
Esatto, quindi non sono più considerate fondamentalmente università, si stava parlando un po' insomma della mobilitazione che appunto c'è stata proprio un paio di giorni fa, il 17 di novembre, giornata internazionale per il diritto allo studio, data che insomma ha sempre più importanza insomma in questo periodo, visto che oltre ai continui attacchi che si stanno portando avanti da molti anni alla scuola pubblica, anche proprio in questo periodo una delle ultime novità, diciamo così, è il ricalcolo dell'ISE, che quindi fa sì che certa gente si ritrovi ad essere ricca secondo l'università,
senza
ma
saperlo.
Non senza saperlo e non nella realtà dei fatti, con una serie di manovre che appunto fanno sì che siano sempre meno gli studenti che possono effettivamente accedere a una diminuzione della retta universitaria, che è tra l'altro altissima, soprattutto a Padova, che è il secondo ateneo insomma con le tasse più alte. Martedì appunto ci sono state diverse mobilitazioni, ma anche nei giorni precedenti e in molte città comunque poi la lotta sta continuando, è partita contro la buona scuola, adesso sta andando avanti anche contro la buona università. Chiaramente a quanto pare finalmente insomma gli studenti si stanno un po' organizzando, unendo e stanno lottando, e infatti la repressione non è tardata a farsi sentire in maniera anche molto violenta. Di certo sappiamo che a Napoli gli studenti sono stati massacrati letteralmente dalle forze del disordine, perché appunto erano scesi in piazza a manifestare. A Firenze un po' di giorni prima dei ragazzi avevano occupato la scuola, salendo anche sopra il tetto, e hanno subito forti tentativi di sgomberi.
A Roma invece il corteo sembrava essere stato negato dalla questura, poi dopo lunga contrattazione finalmente è partito, insomma vietare il corteo romano degli studenti sarebbe stata una cosa veramente pesante.
E anche a Padova, insomma proprio qui da noi, il collettivo universitario Red Ant aveva organizzato un presidio fuori dalla mensa San Francesco in centro a Padova, mensa tra l'altro che si trova proprio attaccata alla sede dell'ESU, quindi dell'ente regionale per il diritto allo studio. Aveva organizzato un presidio, insomma un volantinaggio, e nel momento in cui è arrivato davanti alla mensa San Francesco si è trovata davanti una camionetta di celere e una quantità improponibile di Digos, della serie che non sapevamo che ce ne fossero così tanti.
Andavano all'università.
Schieramento di forze dell'ordine che ha cercato in tutti i modi di impedire il fatto che gli studenti potessero entrare nella mensa, che è loro, che pagano con le tasse universitarie e che hanno tutto il diritto di frequentare, che potessero entrare a volantinare, a parlare con gli studenti, a parlare con i lavoratori. Bene, in tutto questo bisogna ammettere che le forze dell'ordine hanno fatto un'emerita figura di merda, nel senso che tutto quello che sono riusciti a ottenere è stato dare ancora più visibilità comunque alla lotta degli studenti, rendersi alquanto ridicoli, perché comunque essere lì in tenuta antisommossa per degli studenti che volantinano è ridicolo da una parte, e dall'altra è il sintomo del fatto che fanno paura, le lotte stanno facendo paura, perché comunque evidentemente insomma la gente sta alzando la testa e sta cominciando a ribellarsi alle politiche che vengono portate avanti. Comunque gli studenti sono riusciti tranquillamente a fare il loro volantinaggio, sono riusciti a parlare con molta gente che spesso è stata anche un po' incuriosita dal chissà cosa sta succedendo, e comunque la cosa anche molto interessante è stata la solidarietà avuta anche dai lavoratori della mensa, con i quali si stava cercando di creare un po' di rapporto. Qualche compagno è riuscito comunque ad entrare insomma in mensa a parlare con loro, e appunto c'è stata molta solidarietà data agli studenti da parte di questi lavoratori, anche i lavoratori insomma stanchi delle continue chiusure delle mense, cosa che li porta a dover rifare altri bandi, perché spesso lavorano tramite bando, ma dopo un anno chiudono le mense, quelle dell'università, perché preferiscono aprire quelle convenzionate con i privati, ovviamente, visto che è tutto all'insegna della privatizzazione dell'istruzione e dei servizi annessi. E quindi insomma anche i lavoratori erano insomma solidali con la mobilitazione, e quindi insomma niente, così è andata. Ringraziamo le forze dell'ordine per la visibilità data al presidio.
No, comunque insomma è sicuramente un inizio di mobilitazione rispetto alla questione anche dell'istruzione, che è sicuramente uno delle voci che vengono più frequentemente tagliate quando si tratta di fare, no, la finanziaria e varie, appunto a favore invece delle spese militari, che come vedremo anche in seguito con le varie notizie, sono sempre più insomma invece foraggiate. Addirittura insomma adesso dovremo dare dei soldi alla Francia per la militarizzazione. Questo è un altro simpatica regalo che in questi giorni insomma sono stati decretati, quindi una rincorsa alla guerra. Ovviamente quindi i servizi come l'istruzione, le case popolari, la sanità, le pensioni, i trasporti, eccetera, eccetera, vengono ovviamente eliminati, tagliati, e insomma questa fa parte della guerra interna che la borghesia imperialista ha dichiarato abbondantemente ai lavoratori e agli studenti proletari. Detto questo, direi di fare un break musicale per poi entrare più nel vivo delle notizie internazionali e quindi magari anche approfondire quanto è successo in questi giorni.
Say you keep on running, you keep on hiding, instead of standing up and fighting, you keep on lying to yourself. Tell me what you're waiting for. Now tell me what you're waiting for. The day they say they give you everything to make you satisfied, win or lose, life is yours, just pay the price. Tell me what you're waiting for. Is it really worth fighting for? Hey, one day system will be on fire. We keep on grooving until the end of the vampire. Fantasy for so long, they took from you your liberty. Don't ever ever lose control. Don't you never ever lose control. Today they say we need to learn more about democracy. The only thing that we've seen is hypocrisy, dragging up to an endless war. It's dragging us to an endless war. Hey, one day them system will be on fire. Until the end of the vampire. One day them souls will be on fire.
the dark will be replaced by the sun. Not anymore, we'll have to live underground. And nothing will come out of their guns. Not anymore, my people will have to run. Dark will be replaced by the sun. Not anymore, we have to live underground. Nothing will come out of their guns. Not anymore, but people will have to run. We will have to run. Yeah, one day.
Ed eccoci nuovamente in diretta, sono le 20.46 di giovedì 19 di novembre e appunto andiamo a, a iniziare insomma un po' con gli articoli internazionali, portando un po' di informazione rispetto a quanto insomma sta succedendo in questi giorni. Come insomma i nostri ascoltatori veramente avranno sentito, la situazione di guerra internazionale portata avanti dagli imperialisti ha decisamente bussato all'uscio anche di media ufficiali, vista i fatti che insomma hanno decisamente colpito la Francia e Parigi in particolare il venerdì 13. Insomma, tutti ovviamente siete al corrente di quanto è successo, degli attacchi e anche dei morti che insomma questi attacchi hanno provocato, e chiaramente insomma la lettura che ne diamo noi è quello di, come abbiamo anche visto per Charlie Hebdo qualche mese fa, è la forma in cui la guerra che Hollande e gli imperialisti francesi stanno portando avanti ormai insomma da svariati anni, e in particolare insomma negli ultimi mesi vengono aperte da parte della borghesia imperialista francese continui fronti di guerra che vanno a ovviamente produrre morti, per i quali purtroppo però i minuti di silenzio non vengono certo dedicati. La cosa anche che ci ha fatto molto riflettere sicuramente è il fatto che sicuramente non c'è stato altrettanto clamore e altrettanta solidarietà rispetto ai morti invece che ci sono stati nell'attentato che proprio il giorno prima aveva colpito il sud di Beirut, appunto provocando 41 morti. E questo evidentemente non è passato nei media, non è passato sicuramente nella coscienza dei tanti che anche giustamente, umanamente, si sentono addolorati per quello che è successo ovviamente a tanti giovani francesi e non solo venerdì. Ma altrettanto viene da riflettere che non si è spesa una lacrima di solidarietà nemmeno per i più di 200 morti dell'aereo russo che è stato abbattuto nel Golan qualche settimana fa, e che insomma sembra essere sempre la stessa matrice gli attentati, quindi insomma anche in quel caso non una parola, non particolare cordoglio, e insomma fa stupire anche questo, no? Come la propaganda e la stampa sappia essere estremamente cinica in certe occasioni e invece tanto prolissa di sentimentalismi in altre. Anche fa riflettere, per esempio, che lo stesso giornale Hebdo, che insomma ricordiamo prima, invitiamo anche i nostri ascoltatori a farci un giro sul sito proprio per rendersi conto di che cos'è quel giornale. Rispetto ai morti dell'aereo russo, è riuscito, penso, a mettere una delle vignette più agghiaccianti e insensibili che io abbia mai potuto vedere in vita mia. Praticamente c'è l'immagine di questo dei resti dell'aereo con uno scheletro, il teschio davanti, primo piano, con la bandierina russa e con scritto attenzione ai voli low cost russi. Quindi direi che no, mi sembra abbastanza terrificante il tutto, vedere come di fatto ci sono morti di serie B e morti di serie A, e non, per non parlare ovviamente del fatto che Raqqa dal 14 di novembre viene bombardata ferocemente dall'aviazione francese e della coalizione, e ovviamente per i civili che vengono massacrati nelle loro case dagli aerei o imperialisti occidentali non si spende manco una parola, perché ovviamente questo è normale, e quindi questo insomma ci sembrava anche opportuno ricordare che noi siamo vicini a tutte le vittime dell'imperialismo, delle guerre imperialiste, e questo al di là appunto delle latitudini in cui esse vengono portate avanti.
Ecco, leggiamo in merito ai fatti di Beirut un articolo di Michele Giorgio del 13 novembre. Doppio attentato fa strage a sud di Beirut, decine di morti. È di 41 morti il bilancio del doppio attentato suicida avvenuto ieri sera a Burj al Barajneh, nella zona meridionale di Beirut, roccaforte del movimento sciita libanese Hezbollah. La Croce Rossa riferisce che ci sono oltre 200 feriti. Secondo quanto riferito dalla polizia, due uomini con indosso delle cinture esplosive si sono fatti saltare in aria davanti ad un centro commerciale del quartiere, dove in quel momento si trovavano centinaia di persone. È stata una carneficina. La televisione Al Mayadeen ha riferito della presenza di un terzo attentatore, che però non sarebbe riuscito ad azionare la sua cintura esplosiva ed è stato ucciso. Un quarto aspirante kamikaze, arrestato, ha detto agli investigatori libanesi di essere stato reclutato dall'ISIS e di essere arrivato in Libano insieme ad altri tre attentatori dalla Siria 3 giorni fa. La strage è stata rivendicata dallo Stato Islamico. In un suo comunicato, l'organizzazione jihadista sunnita scrive che soldati del califfato hanno compiuto l'attentato a Beirut contro un raggruppamento di sciiti e apostati. Si indica Hezbollah, partito di Dio, come Hezbollah, partito delle divinità. Nel comunicato si afferma che il primo kamikaze era a bordo di una motobomba, mentre il secondo era a piedi e ha azionato la cintura esplosiva che aveva indosso tra i soccorritori del primo attentato. L'esplosione è stata la prima a colpire la periferia meridionale di Beirut del giugno 2014, quando un attentato uccise una guardia privata. Prima di allora una serie di attacchi avevano preso di mira le roccaforti di Hezbollah in tutto il Libano. Tra luglio 2013 e il febbraio 2014 ci sono stati 9 attacchi rivendicati da estremisti sunniti. Le vittime sono state molte decine, quasi sempre civili innocenti, come quelli di ieri sera. Hezbollah, dopo 2 anni di combattimenti in Siria, lungo la frontiera con il Libano, aveva ripulito tutta l'area dalle roccaforti e di Al-Nusra, un'operazione che aveva interrotto la catena di attentati, non tutti suicidi, compiuti nei quartieri di Beirut sotto l'influenza del movimento sciita. decisiva era stata la riconquista da parte dei combattenti sciita e del, sciiti e dell'esercito governativo siriano di Qusair, una cittadina di confine all'interno della Siria, e successivamente quella di Arsal, un bastione del radicalismo sunnita in territorio libanese, divenuto dopo l'inizio della guerra civile siriana il principale transito per le infiltrazioni jihadiste nel paese dei Cedri. I servizi di sicurezza, inoltre, negli ultimi anni sono stati in grado di individuare e bloccare diversi militanti e leader di cellule legate ad Al-Nusra e all'ISIS, in particolare alcuni quartieri della città portuale di Tripoli, punto di riferimento del sunnismo più fanatico e antisciita. Gli attentati di ieri sera indicano che qaedisti e jihadisti sono stati in grado di riorganizzarsi in Libano, dove godono di non pochi appoggi. Il paese, segnato nei mesi scorsi da forti proteste sociali, resta politicamente spaccato a metà tra il fronte 14 marzo, filo occidentale e anti-Bashar Assad, e lo schieramento 8 marzo, guidato da Hezbollah, che invece appoggia il presidente siriano. Una frattura che da circa due anni impedisce l'elezione del nuovo capo di Stato. Da parte sua, Hezbollah ha confermato, attraverso il suo segretario generale Hassan Nasrallah, che continuerà a combattere in Siria, dove tuttavia ha subito perdite significative che oscillano, a seconda delle fonti, tra 500 e 1000 uomini.
Sì, e quindi chiaramente va ricordato, insomma, il contributo grandissimo che ha dato Hezbollah a fianco appunto della resistenza siriana contro gli interventi, l'intervento imperialista che da cinque anni a questa parte sta facendo a pezzi o tenta di fare a pezzi comunque e frammentare la Siria, e che in queste ore appunto vive una situazione pesante. Andiamo invece appunto a dare a leggere un articolo che ci parla un po' delle conseguenze che a cui ha portato gli ultimi fatti. In particolare questo articolo è tratto dall'Internazionale. E dice: la Francia ottiene l'aiuto militare dell'Unione Europea. Sì, perché, come si diceva anche prima, la risposta immediata agli attacchi di venerdì è stata un ritorno alla guerra sempre di più. Da parte sia francese, ma insomma le sirene di guerra sono state ben lanciate anche da Obama e anche dallo stesso Renzi e dai vari paesi dell'Unione Europea, anche se non decisamente tutti allo stesso modo, anzi insomma non si registra, nonostante quello che cercano di far vedere o comunque di far passare i giornali, una ritrovata unità tra i vari paesi europei. Non è assolutamente così, e vediamo invece che comunque insomma la Francia si è rilanciata nuovamente in un'altra campagna bellica, in una continuazione della campagna bellica precedente. Già ricordiamo insomma che erano qualche mese che la Francia stava bombardando la Siria. Allora andiamo a vedere questo articolo in cui appunto sembra che dovremmo pagare anche le spese belliche della Francia, francesi. La Francia ha ottenuto l'aiuto dei paesi europei dopo gli attentati del 13 novembre a Parigi, in cui sono morte 129 persone. La decisione è stata presa all'unanimità dai ministri della difesa a Bruxelles, dopo che il francese Jean-Yves Le Drian ha presentato una richiesta formale di sostegno ai partner dell'Unione Europea, invocando l'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona. È la prima volta che la clausola di difesa collettiva entra in vigore dall'approvazione del Trattato nel 2009. Ogni paese assisterà la Francia sulla base della propria capacità militari e della propria politica estera. Per capire cosa comporta questa svolta per ogni singolo paese europeo, bisognerà quindi aspettare che i governi nazionali si riuniscano con quello francese per decidere l'entità del loro aiuto. È un atto politico, un gesto politico, ha spiegato la responsabile della politica estera dell'Unione Europea, Federica Mogherini. Nell'incontro con i colleghi europei, Le Drian ha ammesso che le misure di sicurezza straordinarie adottate dalla Francia dopo gli attacchi terroristici di Parigi hanno comportato un indebolimento e una sovraesposizione delle sue forze di sicurezza nelle operazioni in Sahel e in Libano, oltre che nella campagna militare contro i jihadisti in Siria e in Iraq. La Francia non può fare tutto da sola, ha detto. Beh, prima era interessata a fare anche tutto da sola, visto quello che faceva in Libia e in Mali, comunque, e anche in Siria. Comunque andiamo avanti. Avrebbe detto Le Drian agli altri ministri della difesa, secondo fonti citate dal The Guardian, il contributo di ogni paese potrà prendere forme diverse. Ma andiamo a vedere, continuando a leggere l'articolo, cosa dice l'articolo 42.7. L'articolo 42.7 del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell'UE prevede il sostegno militare a uno Stato dell'Unione in caso di aggressione. In particolare prevede che se un paese membro è vittima di una aggressione armata, nel suo territorio gli altri stati hanno nei suoi riguardi un obbligo di soccorso e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità all'articolo 51 delle Carte delle Nazioni Unite. Cioè, quindi questo è un salto di qualità fondamentalmente rispetto alla situazione di guerra attuale. Ciò non pregiudica, sottolinea il testo, il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri. Gli impegni e le cooperazioni in questo settore restano conformi agli impegni assunti in ambito NATO, che resta per gli Stati che ne sono membri il fondamento della loro difesa collettiva. Quindi, insomma, la NATO continua a essere l'ambito di difesa collettiva dell'Unione Europea. Non si tratta di altre forme di raggruppamento. Cosa prevede la NATO? Per il momento la Francia non ha invocato l'articolo 5 della NATO, che obbliga gli alleati a garantire il loro aiuto militare a un alleato sotto attacco. Questa parte del trattato attribuisce ai paesi firmatari il diritto di dichiarare guerra come atto di autodifesa in base alla Carta delle Nazioni Unite. Questo articolo è stato invocato solo una volta nella storia dagli Stati Uniti dopo gli attentati dell'11 di settembre. Questo insomma un po' quello che si sta muovendo a livello preparatorio per continuare la guerra contro la Siria di fatto.
Ma non solo, perché, scusate per la mia voce molto sexy, perché ovviamente ci guadagnano sempre in tanti da queste cose, e quindi noi, con tutto il rispetto che abbiamo già ribadito per i poveracci, perché sono sempre i poveracci che poi ci rimettono sui tramacci dei potenti che purtroppo hanno perso la vita in Francia, c'era chi se la stava già bellamente ridendo non appena sentito cosa stava succedendo, come è successo l'11 settembre negli Stati Uniti. Infatti, un articolo di un paio di giorni fa si intitola "Parigi, exploit dei produttori di armi". Ma guarda un po' te,
chi l'avrebbe mai detto?
Un giorno dopo l'attentato di Parigi, il valore delle azioni delle aziende che producono armi è lievitato fino a 3 punti percentuale. Dal 2001 ad oggi la spesa militare mondiale è aumentata del 50%. Mentre Hollande giura vendetta e guerra all'ISIS, aziende come la Raytheon Company, Northrop Grumman Corporation, la Lockheed Martin Corporation, la General Dynamics, Booz Allen Hamilton Holding vedono lievitare il valore delle loro azioni. Queste sono tra le più importanti aziende di produzione attive nel campo aerospaziale e nella difesa. In parole povere, producono armi. Appena un giorno dopo gli attentati di venerdì sera a Parigi, hanno visto crescere il valore delle loro azioni di quasi 3 punti percentuali. Non fa eccezione Thales, azienda di produzione francese. Anche lei arriva quasi al 3%. Anche Finmeccanica, azienda italiana, spiega Francesco Vignarca, coordinatore nazionale Rete Italiana per il Disarmo, oggi ha avuto una crescita del 3%. La tendenza, però, pare essere la stessa dopo l'11 settembre 2001. Il sistema finanziario funziona così, l'importante è fare profitto. E il profitto non guarda i diritti delle persone. Il conflitto, la percezione del conflitto, in molti casi viene interpretata come un business. La reazione dei mercati pare quindi essere classica, nessuna novità sorprendente. Dall'11 settembre ad oggi, spiega Vignarca, la spesa militare mondiale è aumentata del 50%. Le aziende producono armi che nella maggior parte dei casi non vengono usate in casa propria, ma le rivendono a quegli stessi paesi con cui entrano in conflitto. Quindi questo insomma un po' il breve articolo, ma insomma tra virgolette anche abbastanza ovvio, perché appunto sappiamo benissimo che gli aspetti della guerra sono diversi e ovviamente uno dei principali è quello economico,
che, assolutamente,
che non si continuerebbe a fare.
Sì, che si incarna anche proprio nella produzione giustamente delle armi. Ma andiamo un po' a vedere quello che insomma sono le notizie rispetto ai bombardamenti che ci sono stati in Siria in questi giorni. Questo è in realtà un articolo
che ricordiamo, scusa se ti interrompo, ma ricordiamo nel dubbio che non è che dopo gli attentati di Parigi allora hanno bombardato la Siria, perché ormai qua se ne sentono di tutti i colori, che pare che dopo l'attentato, due giorni dopo, questi abbiano detto vabbè bisogna bombardare la Siria, allora no, lo stavano facendo anche prima, la stanno dilaniando da anni, quindi non c'entrano un cazzo. Ecco, semplicemente possono dirlo più palesemente adesso perché dicono, cazzo, i musulmani ci hanno attaccato e quindi noi possiamo bombardare chi vogliamo. Sembra stupido, ma continuo a sentire questa cosa.
No, no, ma infatti, giustamente è importante ribadirlo, nel senso che, insomma, 5 anni che si va avanti quasi, no, 5 anni no, però insomma 4 sì, che vanno avanti a cercare di spartirsela sta povera Siria, e quello che, insomma, Olanda aveva cominciato a fare due mesi fa erano i bombardamenti appunto sulla Siria, e ribadiamo che insomma gli attacchi sono evidentemente una forma di restituzione di quanto la guerra è stata seminata in Siria. Quindi andiamo a vedere però purtroppo la giro di vita ulteriore, nel senso che vediamo da questo articolo tratto da Nena News, ancora del 16, per cui in realtà i numeri devono essere rialzati. Vediamo che al via i raid all'indomani degli attentati di Parigi, che hanno provocato oltre 130 morti. Il premier francese Valls promette di distruggere l'ISIS. Vabbè, a Vienna invece le potenze accolgono un indefinito piano di pace per la Siria, e la comunità internazionale pensa a un cambio di strategia per impedire che i rifugiati lascino il Medio Oriente. Andiamo un po' quindi a vedere, non deve essere considerato un semplice atto di vendetta, fanno sapere alcuni analisti, ma insomma no, non è assolutamente un atto di vendetta, è conseguenziale alle politiche, secondo noi, appunto imperialiste della Francia, che aveva già prima. Comunque, eppure la tempistica dei raid francesi su Raqqa è iniziata ieri, cioè il 15 di novembre, è chiara. A meno di 48 ore dagli attentati simultanei che hanno colpito Parigi, provocando 132 vittime e centinaia di feriti, la rabbia dell'Eliseo è stata puntuale. 10 caccia partiti in contemporanea da Abu Dhabi e da Amman, decine di bombe sganciate sulla roccaforte siriana dello Stato Islamico, una serie di obiettivi centrati in pieno. I raid che continueranno, stando a quanto dice Vallas, continueranno anche nei prossimi giorni. A coadiuvare i raid francesi effettuati su quelli che l'Eliseo ha descritto come obiettivi individuati in precedenza, ci sono le forze aeree americane, che hanno fornito a Parigi le informazioni di intelligence per guidare gli attacchi e identificare gli obiettivi. A Raqqa si parla di bombardamenti a tappeto, con oltre 30 raid effettuati nella giornata di ieri, cioè appunto del 15 di novembre, e una ventina di bombe sganciate, ripeto, che purtroppo sono continuati anche successivamente. Ma gli attacchi di Parigi non hanno scosso solo le coscienze e i caccia occidentali. Dal summit di Vienna, dove sabato le principali potenze mondiali si sono incontrate per decidere il futuro del paese, dopo anni di disaccordi, è nato uno speciale accordo. o perlomeno un calendario sulla base del piano di pace russo che fissa al 1 gennaio la data di un tavolo comune tra governo siriano e opposizioni, anche se non si capisce quali. L'incontro di sabato ha altresì fissato in agenda l'instaurazione di un governo di transizione entro 6 mesi ed elezione tra 18 mesi, passi di un processo politico che non accennano al destino di Bashar al-Assad, voluto da Russia e Iran, ma rifiutato dal resto delle potenze mondiali. Processo che deve essere accompagnato da un cessate il fuoco tra le parti, ha detto il segretario di Stato americano John Kerry. Uno spargimento di sangue ora necessario da fermare in quanto minaccia sempre di più l'Europa, che oltre a provocare flussi massicci di immigrati in provenienza dai conflitti, dai conflitti medio orientali, ora sembra trasportare nel vecchio continente anche le modalità belliche utilizzate per colpire i nemici nella regione. Non è un mistero che la Francia si sia impegnata per la prima volta nei raid contro lo Stato Islamico a crisi dei migranti già conclamata, con l'Unione Europea che aveva operato la ripartizione forzata delle quote di arrivi e la cittadinanza francese che si era dichiarata massicciamente contraria all'accoglienza dei profughi. Vabbè, ora più che mai però cresce il bisogno di nuove strategie contro il massiccio afflusso di rifugiati, questo insomma a dire del giornalista, è quanto è emerso nelle ultime proposte fatte dalla comunità degli aiuti umanitari con alcuni dei paesi donatori impegnati in progetti innovativi rispetto al fallimento dei tradizionali metodi di solidarietà. Come spiega un report dell'Associated Press, infatti, sempre più paesi stanno pensando di investire le quote destinate agli aiuti umanitari per i profughi medio orientali in progetti di sviluppo nei paesi che accolgono la maggior numero di rifugiati come la Giordania e il Libano. Ma io direi che invece che fare tutte queste belle cose potrebbero fare a meno di bombardare i paesi di origine dei profughi e allora forse, no, magari il problema non si porrebbe. Quindi mi sembrerebbe proprio un po' allucinante questo tipo di affermazioni. Detto questo, direi, facciamo un piccolo break musicale oppure preferisci leggere l'articolo?
Possiamo fare un break musicale. Io dico sì. Tu cosa dici?
Tu?
Io dico boh.
Ecco, bene. Come sempre, sempre una persona molto decisa, Laura Buri.
Ok, allora senti, facciamo un break musicale e poi torniamo fra pochissimo con altre notizie e poi anche con l'intervista da Firenze.
Tal sabah. نحكو التنين على همومنا طويلة على همومنا طويلة على همومنا طويلة مالي ومالي ومالي ومال شمسي غطاوها الغيوم مالي ومالي ومالي ومال سمايا ما قعدت فيه نجوء مالي ومالي ومالي ومال الشمعة ما ضوتني في ضلاء مالي ومالي ومالي ومال سن أسكم ليليا ما فرحني نساني في ليام يا اللي مضوعني وراح خبلني تخمام سقميت نبيا مقام تبدل حلمي بوهام لا طالب ولا طبيب يعالج لي الاسقام نوم هاني يا الليل وانا يعليك عساس المبنيين على الخدع حرموا لي النعاس ما تمناوه صار قامو عليها العراس مليتهم شربت المرار يا سيد المقاس مليو 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 غطاوها الغيوم مليو 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 السمايا ما قعدت فيه نجوء مليو 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 السماء ما طوتني في ضلاء مليو 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 السماء ما سكم لي ليام يما نحبك بلاش فقايا
فرقة من بعد الأولى ما كان كيفهم صعاب وعلاش كي تونست بيك جاو حسدوني فيك ما عذروني ما دابو جو كالا يبليك آه روحي روحي العذرة ونسي من يبغيك هذا حقنا من الله كتبوا عليا وعليك مليو 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 مال شمسي غطاوها الغيوم مليو 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 مال سمايا ما قعدت فين نجوم مليو 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 مال شمايا ما طوت لي في ضلاع مليو 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 مال سم ما سكر لي ليام اسكب وزلا.
Bentornati in ascolto di Tamburi Rossi, notizie dal fronte. Sono quasi le 9:15. Prima di collegarci con Firenze, volevamo così darvi un assaggio delle perle del nostro grande ministro della difesa, Roberta Pinotti, che dice: bombardare non è un tabù. E leggiamo in proposito un articolo di Maglio Di Nucci e Tommaso Di Francesco del 10 novembre 2015, naturalmente. Lo stesso giorno in cui terminava la Trident Juncture 2015, una delle più grandi esercitazioni NATO, svoltasi in Italia, Spagna e Portogallo dal 3 ottobre al 6 novembre, la ministra della Difesa, Roberta Pinotti, ha esternato in un'intervista al Corriere della Sera il pensiero del governo Renzi sull'uso della forza armata. La Trident Juncture, di cui hanno partecipato oltre 230 unità terrestri, aeree navali e forze speciali di 28 paesi alleati e 7 partner, tra cui l'Ucraina, con 36.000 uomini, oltre 60 navi e 160 aerei da guerra, costituisce, nelle parole del segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, un chiaro messaggio a qualsiasi potenziale avversario che la NATO non cerca il confronto, ma che siamo pronti a difendere tutti gli alleati. La Trident Juncture, la maggiore delle oltre 300 esercitazioni del 2015, è stata un'evidente prova di guerra contro la Russia, cui la NATO, capovolgendo i fatti, attribuisce la responsabilità di aver creato una situazione potenzialmente più pericolosa di quella della guerra fredda. Allo stesso tempo è stata una prova generale di quella che la NATO chiama forza di risposta, 40.000 uomini, in particolare della sua forza di punta ad altissima prontezza operativa, proiettabile verso est e verso sud, Medio Oriente e Nord Africa, nel giro di 48 ore. Un ruolo chiave viene svolto dalle forze speciali che, spiega la NATO, operano senza essere viste. La Trident Juncture è stata anche un laboratorio dal vivo delle maggiori industrie belliche statunitensi ed europee, che sono state invitate a parteciparvi per trovare soluzioni tecnologiche che accelerino l'innovazione militare, di cui c'è proprio bisogno, direi. Innovazione in cui l'Italia è ai primi posti. Unico paese al mondo dopo la Gran Bretagna riceverà dagli Stati Uniti missili e bombe per armare i droni Predator MQ-9 Reaper made in USA, già acquistati naturalmente, spendendo centinaia di milioni di euro che si aggiungono a una spesa militare, quella italiana, di circa 80 milioni di euro al giorno, sottratti alle spese sociali naturalmente. Il Predatore Reaper, mietitore ovviamente di vite umane, è armato di 14 missili Hellfire, fuoco dell'inferno, e di 2 bombe a guida laser o satellitare. I telepiloti, seduti alla console a migliaia di chilometri di distanza, una volta individuato il bersaglio, comandano con il joystick il lancio dei missili e delle bombe. I danni collaterali sono inevitabili, come hanno dimostrato i droni USA impiegati in Afghanistan, Pakistan, Iraq, Yemen, Somalia e altri paesi. Per colpire un presunto nemico, i droni killer distruggono spesso un'intera casa, uccidendo donne e bambini con il fuoco dell'inferno, a testata termobarica o a frammentazione. Quella termobarica, spargendo una nube di aerosol esplosivo, provoca una sovrappressione e un'ondata di calore tali da risucchiare l'aria dei polmoni e bruciare chiunque si trovi nel suo raggio. Quella frammentazione investe l'area circostante con acuminati frammenti metallici che squarciano chiunque si trovi all'aperto e possono anche penetrare negli edifici, facendo strage di chi è all'interno. Questa è la nuova arma di cui si sta dotando l'Italia. Che non ci siano problemi ad usarla lo conferma la ministra Pinotti nell'intervista al Corriere. Alla domanda «Quando arriverà la decisione italiana di bombardare in Iraq?» risponde «L'Italia ha già effettuato raid aerei in passato, lo ha fatto nei Balcani, lo ha fatto in Libia».
al bombardamento NATO della Jugoslavia nel 99 parteciparono 54 aerei italiani, che effettuarono 1378 sortite attaccando gli obiettivi indicati dal comando USA. Per numero di aerei siamo stati secondi solo agli USA. L'Italia è un grande paese e non ci si deve stupire dell'impegno dimostrato in questa guerra, dichiarava il presidente del Consiglio D'Alema. Al bombardamento NATO della Libia nel 2011, gli aerei italiani effettuarono oltre 1100 raid. La missione in Libia, dichiarava il segretario del PD, Bersani, rientra nella nostra Costituzione, perché l'articolo 11 ripudia la guerra, ma non l'uso della forza per ragioni di giustizia. E il presidente Napolitano assicurava che non siamo entrati in guerra. Sì, insomma, era un trust di cervelli che garantiva sulla nostra incolumità.
Sì, su quella dei libici.
Soprattutto, infatti. Sulla stessa linea, la ministra Pinotti dichiara oggi, a nome del governo Renzi, che effettuare raid aerei non deve essere un tabù. Non vergogniamoci di effettuare raid aerei. Anzi, sarebbe ipocrita pensare che possiamo fare tutto senza arrivare a quel punto.
E per la borghesia imperialista sicuramente è così.
Sì, infatti. Anzi, e tra poco si leveranno in volo anche i droni killer italiani con i loro missili fuoco dell'inferno. Ormai è chiaro che per il PD demolire l'articolo 11 della Costituzione sul ripudio della guerra non solo non è più un tabù, ma costituisce un elemento fondativo della sua natura.
Beh, insomma, questo mi sembrava un articolo assolutamente adatto per introdurre l'intervista che andiamo a fare orora, collegandoci con Firenze, appunto, con un compagno del CPA interno all'assemblea contro il vertice NATO di Firenze, che è appunto previsto per il 25-26 novembre. Quindi direi i nostri ascoltatori porteranno pazienza per 2 secondi di musica, il tempo di entrare in contatto con il compagno e poi insomma approfondire questa tematica.
ونجم عليك يضوي شعال فيك السنت الملكة مع الفاجة الحلال والدار طالب وصال طولك جاوبي بالسؤال ما جات سهل يا مشار الخير طول علال وطال طول ومراني بخير في امان فهم الحيران وعطيه البيان
Eccoci nuovamente in diretta, sono le 21:24 di giovedì 19 novembre e siamo in collegamento con Tamburi Rossi Notizie dal Fronte con Firenze e in particolare con un compagno del CPA interno all'assemblea contro il vertice NATO di Firenze che è appunto previsto per il 25 e il 26, cioè mercoledì e giovedì prossimo, proprio a Firenze. Intanto grazie mille di esserti collegato con noi.
No, grazie a voi, una buona sera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radiazione.
Allora, intanto volevamo un po' parlare con te, insomma, di quali sono i contenuti che come compagni avete deciso di portare avanti rispetto a questo appuntamento di guerra che vediamo nuovamente vedere come salotto la nostra penisola e in particolare Firenze.
Assolutamente, hai detto bene, è un salotto da una parte, una vetrina dall'altra, sicuramente quello che resta costante è la guerra, insomma, in tutto questo. E niente, banalmente proverò a spiegare un po' anche come in questi mesi, in queste settimane abbiamo provato a leggere la vicenda, insomma, di un vertice, un ennesimo vertice sul nostro territorio in queste settimane in cui peraltro la NATO, ecco, era già nel mirino delle voci, insomma, di protesta e di lotta rispetto a quella che era l'esercitazione, insomma, che è l'esercitazione Trident Juncture, che appunto vede nei vari scenari del Mediterraneo, dalla Spagna al Portogallo alla Sardegna, insomma, e ha visto anche la mobilitazione da una parte dei compagni e le compagne di Napoli col corteo 24, dall'altra appunto le iniziative contro le basi e l'esercitazione in Sardegna, penso che abbiamo, insomma, l'avete parlato, certo, sicuramente anche voi dai vostri microfoni l'avete seguita, e che insomma però in un contesto in cui di guerra, insomma, bisogna anche dirselo chiaramente, non in tanti continuiamo a parlarne, ecco, anche in un ambito più militante, questo lo diciamo con autocritica, in cui ci mettiamo in primis noi, ecco, in cui insomma il tema della guerra, della resistenza alla guerra, della tendenza alla guerra va invece, vediamo purtroppo nell'attualità di queste ore quanto sia urgente e quanto necessiti un'elaborazione su questi temi e un'opposizione netta. Sicuramente sono lontani i tempi in cui i vertici venivano, ecco, presi anche alla tabella di iniziative per i movimenti, quella stagione è finita, ce lo siamo detti anche come compagni e compagni in maniera schietta, con tutti i limiti del caso e gli stracci che ha lasciato quella stagione lì, che comunque sicuramente, nonostante insomma anche le nostre riserve a certe dinamiche di quegli anni, però vedeva un movimento di massa, ecco, comunque una società che era abituata a sentire una mobilitazione, diciamo così, anche su più livelli contro la guerra. Viviamo invece in un momento in cui la guerra è diventata probabilmente egemonica anche nella propaganda che chi la promuove, insomma, porta con sé, e che chiaramente, insomma, lo vediamo benissimo in questi giorni, ma poi magari ci soffermiamo dopo, quanto la guerra appunto abbia bisogno e necessiti di un piano di egemonia culturale, di propaganda che la legittimi, no? Ecco, in questo ci siamo interrogati mesi fa appunto su questo vertice, del quale va detto anche che sui giornali, sulla stampa non se ne parlava più, da un annetto, nel senso che il sindaco Nardella l'aveva propagandato l'anno scorso lanciando appunto come Firenze sarebbe stata nuovamente al centro di un vertice di pace, che Firenze città della pace, che ospitava insomma questo vertice che di pace, a detta loro, andrebbe a parlare. Appunto, chiaramente il paradosso è già in termini, cioè come fa la NATO, che è uno strumento nato proprio sulla guerra, a parlare di pace. Chiaramente, ecco,
dei cimiteri viene... probabilmente intendono,
certo, certamente. Ma insomma, poi ecco, dopo questa roboante conferenza stampa di un anno fa, in cui appunto Firenze ambasciatrice di pace, la città di Lapira, eccetera, eccetera, che ospitava questo convegno, che di fatto è un vertice NATO, ricordiamolo, ma con un gruppo speciale di intervento sul Mediterraneo e il Medio Oriente, detto GSM. Appunto, dunque sarà un vertice in cui ci saranno i primi ministri, i ministri della difesa delle nazioni che fanno parte del Patto Atlantico, e con ospiti d'onore appunto tutti quegli stati che sono di fatto, anche se sappiamo bene che la questione delle alleanze insomma andrebbe un po' delineata meglio, però per intendersi tutti quei paesi, diciamo così, che hanno relazioni strette con l'Occidente e il Patto Atlantico, in primis chiaramente le petromonarchie, l'Arabia Saudita, il Qatar, eccetera, l'Egitto di Al-Sisi, i governi insomma che si sono insediati all'indomani insomma della cacciata di Ben Ali in Tunisia e quant'altro, o chiaramente appunto poi con la centralità della Turchia in questo senso, dunque come diciamo così paese che da una parte appunto è dentro il Patto Atlantico e dall'altra appunto assume una potenza nell'area del Mediterraneo. Dunque, certo. Quindi a maggior ragione già il tema, ecco, era tra virgolette allettante di per sé in termini di contestazione e di lettura, no? Cioè, sappiamo benissimo quanto il Mediterraneo sia al centro insomma delle attenzioni, delle mire imperialiste, che è sempre stato, ma che appunto vede e ha visto in questi anni processi di destabilizzazione fortissime, e che hanno appunto come epicentro in questi giorni chiaramente la Siria, e non solo, chiaramente c'è Israele in questo vertice,
l'immancabile
l'immancabile Israele, ecco, considerate Firenze città di pace, se consideriamo che appunto due mesi fa avevamo Netanyahu insomma ospite in città, insomma contestato fortunatamente, mancherebbe altro, insomma era una provocazione così palese, lampante, che per fortuna ha visto, nonostante fosse all'indomani insomma delle ferie, fosse le primissime giorni di settembre, insomma comunque una manifestazione, una partecipazione, che però, ecco, qui si apre anche un altro termine che siamo andati subito a evidenziare e a porre sul piatto, cioè su cosa si portano dietro questi vertici e queste dinamiche qua, la militarizzazione che ci fu in città rispetto alla presenza di Netanyahu, e quanto probabilmente il vertice NATO insomma avrebbe portato con sé, cioè la logica dei grandi eventi, la logica dei vertici, sicuramente ci porta anche delle accelerazioni rispetto a quelle che sono tendenze che noi vediamo già, la militarizzazione del territorio, la chiusura di spazi di agibilità, di contestazione, ci mancherebbe, ma anche insomma non lo so, cioè gli alberghi del centro che chiamano a raccolta decine e decine di giovani proletari e proletarie, studenti, per insomma tirar su banchetti e quant'altro, pagati per 2 lire, con la città chiusa, blindata e tenuta sotto scacco per la sfilata, ecco, di questi soggetti, quando poi insomma poi su questo termine qui l'abbiamo anche scritto chiaro, ci si indigna, no, se si sciopera dentro un Colosseo, esatto. Si sciopera dentro un museo e si chiudono, no, cioè, sì, no, sì. I lavoratori chiudono questi spazi in cui loro appunto passano là dentro la loro maggioranza della giornata, delle ore della giornata, no, ponendolo come uno scandalo mondiale, quando poi si chiude una città, si chiudono i ponti, cioè Ponte Vecchio fu chiuso da Renzi per una sfilata di moda, cioè parliamoci chiaro, insomma, di cosa andiamo parlando, ecco. E in questo si c'entra un po' anche il discorso della propaganda che si diceva prima, ecco, chiaramente non lo si dice, noi abbiamo provato a metterlo sul piatto, ecco, come come la città viva e debba vivere anche a livello di tensione e di responsabilità politica di chi ce lo impone, insomma, questi ospiti sgraditi nella città di Firenze. Ecco, questo l'abbiamo detto subito. In settembre si è riunita, venendo un po' al punto,
sì,
un'assemblea cittadina che ha visto, appunto, facente parte le realtà dal sindacalismo di base, il CPA, il collettivo di scienze politiche, il cantiere sociale, insomma le realtà di movimento, ma anche pezzi, diciamo così, di rifondazione comunista, l'associazionismo di base, una realtà di lista civica di cittadinanza attiva, chiamiamola così, un po' come si chiamano loro, ecco, sì. Mi piace chiamarli, li utilizziamo un po' questo termine che loro si accollano e che dunque con legittimità riproduciamo, e dunque rappresentava appunto quello che era una sorta di prototipo di movimento contro, di opposizione comunque alla guerra, alle guerre e alla NATO. Che rispecchia appunto un po' lo scenario che si diceva a inizio telefonata, insomma,
sì,
che sicuramente, ecco, manca quella parte di attivazione, diciamo così, sociale, ma che comunque, insomma, nelle realtà che hanno sempre visto nella guerra, insomma, un'opposizione netta e chiara, come guerre appunto volute e dettate dal capitale, ci siamo riuniti. In questo poi, tentando di uscire da questa assemblea, provando a trovare appuntamenti in città per intanto informare la popolazione, la cittadinanza, su quello che sarebbe stato il 25 e il 26, perché questo silenzio, ecco, c'è stato praticamente fino a sabato, insomma, fino a venerdì sera, quando poi a Parigi è successo quello che è successo, e il vertice NATO, ecco, ha riassunto, ha preso immediatamente le prime pagine della stampa cittadina, sì, perché appunto probabilmente con una linea chiara, insomma, c'era una regia in questo, non se ne parlava, ecco, in città non si sapeva e non si propagandava, non si diceva quando e come ci sarebbe stato questo vertice. Ci ha stupito anche un po' questa linea editoriale, che sicuramente richiamava un po' una linea della questura di Firenze, però ecco, riportiamo un fatto, ecco, è andata così, e ci siamo subito attivati, insomma, in questi mesi, con volantinaggi, iniziative, il 4 novembre in occasione della cosiddetta festa delle forze armate, nei quartieri cittadini come nel centro città, poi dalle stazioni, e con iniziative chiaramente nei posti occupati e fino ai circoli ARCI, insomma, sempre tenendo presente la composizione dell'assemblea
che
si era costituita. Assolutamente. E poi chiaramente, insomma, quello che è accaduto venerdì non può che trovarci, da un certo punto di vista, ecco, senza essere cinici, anche preparati, cioè, nel senso, noi nel ragionamento che facevamo, insomma, sapevamo che lo mettevamo chiaro, che la tendenza alla guerra era qualcosa di strutturale e che, nonostante appunto le alleanze variabili, la centralità o meno magari degli stati europei piuttosto che degli Stati Uniti d'America, lo stesso ruolo della NATO, insomma, probabilmente al di là degli scenari, ecco, la sua espansione a est, la militarizzazione dei paesi baltici, quello che sta accadendo in Ucraina, eccetera, magari aveva lasciato il posto più ad iniziative rispetto al Medio Oriente, della Francia stessa, se pensiamo appunto a quello che è accaduto in Libia, ecco, la NATO non agì in quanto NATO, per esempio, no? Cioè,
sì,
ci fu in ogni caso, ecco, quello che noi trovavamo come linea di tendenza è che anche uno scontro fra poli imperialisti, fra paesi che per l'egemonia di questi poli si facevano anche un po' battaglia, no? Pensiamo appunto alle linee che ha tenuto la Francia di Hollande, la Germania e la Merkel, ecco, possiamo anche vedere come lo scontro fosse anche dentro di questo stesso polo, però ecco che si andava ecco, verso il ritorno di un'attualità della guerra e di uno scenario di aggressioni di questo tipo qua. La stessa Unione Europea, insomma, c'ha una missione con firma Unione Europea di navi di controllo del Mediterraneo davanti alle coste, spacciata chiaramente propagandisticamente, insomma, di contenimento dell'emergenza migranti, di caccia agli scafisti e quant'altro, però insomma ecco, questo c'è, così come lo vediamo nella tendenza alle spese militari, cioè sempre più ingenti, adesso propagandate nuovamente con lo spauracchio della sicurezza, ma negli anni magari più sottaciute, ma che pesano in maniera ingente, insomma, sulle casse dello Stato in tempi in cui, insomma, la logica del non ci sono i soldi, non ci sono esatto, e questo è un tema che anche volantinando al mercato così la gente percepisce e recepisce, è chiaro, anche talvolta, insomma, anche lo sforzo di tornare a metterlo sul centro anche delle nostre iniziative, tenendo il filo d'osso, insomma, delle politiche poi di chi ci governa, cioè le guerre, signore e signori, le vogliono loro, le fanno loro e provano a arruolarci, no, con tutta la retorica del bene contro il male, del dobbiamo stringerci tutti, ecco, cioè, al di là che poi è sul piatto di queste ore e questi giorni, noi lo vedevamo già, appunto, abbiamo provato, ecco, a esprimerlo anche nelle iniziative precedenti a quello che è accaduto in Francia, e oggettivamente abbiamo trovato terreno fertile, ecco, nonostante appunto non ci sia più forse quel periodo in cui la gente si mobilitava, si esprimeva, ma in mille forme, dalle bandiere per la pace, alle assemblee nelle scuole, ecco, degli studenti medi, ecco, magari non era più al centro di queste del dibattito, però insomma questo tema c'era e c'è ancora, e secondo noi è centrale, nel senso che appunto c'è l'indicare come queste politiche e queste strategie qua portano insieme tutto questo tipo di conseguenze, e rifiutarle e l'opporci diventa a maggior ragione in ore come queste, in cui questa propaganda assume tutto il suo lato più brutale e massiccio, era ed è, a detta nostra, importante. Ecco, in tutto questo chiaramente abbiamo provato a lanciare la mobilitazione, che si concretizzerà con il corteo del 25 novembre, con una manifestazione in centro, una piazza decente alla stazione, piazza dell'Unità, un corteo che appunto sicuramente è nella nostra intenzione, alla luce di quello che è accaduto e di quello che sta accadendo, avrà proprio lo striscione d'apertura che dirà, insomma, che le guerre sono le loro, ma che i morti sono i nostri, che siano a Beirut, che siano ad Ankara, che siano i compagni e le compagne curde, che siano appunto in Francia, che siano appunto i morti che la guerra produce, con i bombardamenti, con quello che questi governi portano appunto nei paesi del Mediterraneo, sono che troveranno comunque un'opposizione e una chiara presa di posizione. Insomma, noi non ci arruoliamo in questa ennesima guerra, nonostante, a prescindere dalle caratteristiche che questa avrà, insomma, noi lo diciamo chiaro, insomma, non esistono bombardamenti buoni, così come insomma, chiaramente diciamo con forza che niente di più lontano ci vede diametralmente opposti a quello che è insomma che è Daesh, che è l'ISIS, e che appunto smascherando tutta l'ambiguità dell'Occidente su queste forze qua, e proponendo chiaramente la nostra solidarietà concreta con quella che è l'esperienza dei compagni e le compagne curde, la loro prospettiva politica con il PKK alla loro guida, cioè anche lì smascherando un po' la logica dei curdi. I curdi, noi diciamo che noi siamo a fianco della resistenza curda, c'è, cioè, una proposta politica, cioè i curdi, come dire, gli italiani, i francesi, nel senso, mi indichiamo chiaramente variegata. Anche quello che è. Certo, questo lo vogliamo dire con forza, proveremo a dirlo in una piazza che, ecco, per concludere, chiaramente si dovrà trovare di fronte a quello che è la linea, insomma, di probabilmente di chiusura netta. Stiamo appunto anche vedendo, aspettando quella che saranno le risposte della questura. Noi abbiamo comunicato la nostra intenzione di finire il nostro corteo in Piazza Signoria, dove il vertice si terrà, la sede del comune, probabilmente riceveremo un secco no, noi comunque siamo convinti e abbiamo deciso collettivamente anche nell'ultima assemblea di ieri, potete capire anche quanto un po', diciamo così, a caldo, vista la luce dello scenario insomma nuovo di terrorismo mediatico che c'è in città e ovunque, insomma, certo. Che insomma la città si assumerà il peso di ospitare un vertice di morte in giorni come questo, e che noi manifesteremo in centro e più vicino possibile a questo vertice. Non accettiamo, ecco, divieti e quant'altro, anzi rinunciamo a maggior ragione, quello è proprio la dinamica che sta dietro a questi divieti, che magari ce lo, ecco, magari con una propaganda chissà di farsi voglia tipo, magari ce lo vietano per la nostra sicurezza, proprio perché il pericolo sarà sì. il terrorismo e quant'altro. In realtà sì, in realtà classico. Sappiamo che questi momenti certo, in questi momenti insomma loro non accettano nessun tipo di dissenso, se già gli spazi di contestazione saranno ridotti, e noi in un momento come questo di emergenza, di continua emergenza, la logica è quella appunto di chiudere e censurare qualsiasi voce contraria. Quindi staremo a vedere. L'appuntamento noi l'abbiamo lanciato 17:30 a Piazza dell'Unità d'Italia, accanto alla stazione di Santa Maria.
Perfetto, infatti, cioè, secondo me appunto la cosa da ribadire nella, insomma, nella necessità di scendere in piazza anche il 25 di novembre appunto a Firenze è il fatto che, come dicevi tu, la guerra è l'agenda della borghesia imperialista anche italiana, che la vede sempre più ospitata proprio sulla stessa nostra terra, come ricordavi anche tu, rispetto alle varie esercitazioni, ma rispetto anche a questi vertici che sicuramente non vanno negli interessi dei popoli, ma vanno in quelli della spartizione tra imperialisti del mondo, che è al primo posto. Nella loro risposta alla crisi, fondamentalmente. E quindi
diciamo che la terza industria della nostra borghesia produttrice, chiamiamola così, sono gli armamenti, cioè, capiamo benissimo quanto sia, come dicevi tu, esattamente un punto primario dell'agenda dei nostri governanti e chiaramente della classe a cui fanno riferimento.
Esatto, e quindi insomma anche come le frontiere di guerra si stanno avvicinando dopo insomma anni che veniva fatta guerra per procura, vengono fatte guerre senza, no, ufficialmente farle passare come guerre nei nostri media. Adesso vediamo che la guerra non è più nascondibile, no? È di fatto nel Mediterraneo, è di fatto in Ucraina, cioè sul proprio adiacente, no? All'Europa, sostanzialmente la vediamo dentro l'Europa, come quello che è successo di fatto a Parigi. E come dicevi anche tu, insomma, anche noi da qui sosteniamo la necessità di mobilitarsi uniti contro la guerra imperialista, che è l'unico mezzo per veramente, insomma, anche eliminare questi discorsi sul terrorismo, perché di fatto l'unico terrorista, sappiamo bene, è l'imperialismo, che di fatto continua a terrorizzare i popoli di qua e di là, ovunque, dalle sponde ovunque, del Mediterraneo.
Cioè, ovunque, a questa barbarie non possiamo chiaramente che rispondere con quello che è la nostra prospettiva, insomma, quella che fra i popoli ci sia solidarietà e solidarietà fra gli oppressi, e che la guerra, insomma, la si faccia noi a loro, ecco, non,
assolutamente. E non tra di noi. Va bene, senti, ti ringrazio tantissimo, mi dispiace che purtroppo il nostro tempo è al limite, e sicuramente magari ci sarà occasione per collegarsi direttamente anche dal corteo mercoledì prossimo. E
torneremo anche sulla diatriba della concessione o meno, esatto, del corteo, insomma, ci risentiremo, i nostri numeri sono questi.
Perfetto, e ovviamente i nostri microfoni sono aperti in ogni momento per voi, assolutamente, insomma. Grazie
un
mille.
Un abbraccio a tutti i compagni e le compagne della redazione.
Un abbraccio da parte nostra a voi. Ciao. Ciao, grazie ancora.
سجون الليل تنتزع النهار وتمضي عاصفة.
Eccoci tornati in diretta, siete appunto con Tamburi Rossi, notizie dal fronte, sono le 21:49, perciò siamo in addirittura d'arrivo verso insomma la fine della trasmissione. Ringraziamo ancora il compagno da Firenze per il contributo e rilanciamo quindi nuovamente la partecipazione alla manifestazione il 25 novembre. Dalle 17:30 a Firenze, appunto contro il vertice NATO. Comunque insomma daremo ulteriori informazioni sia magari durante la manifestazione sia il giorno dopo, appunto da Tamburi Rossi. Visto che il tempo è poco, abbiamo pensato per concludere insomma di leggere un comunicato scritto dal CPO Xperia di Catania su appunto quello che è successo a Parigi. Il titolo di questo comunicato è «Lo stupore è un lusso». Nei giorni scorsi, di botto, Parigi è diventata teatro di diversi attentati kamikaze, tutti conclusi con una strage di civili. Come spesso in questi casi, il sentimento collettivo che è prevalso è lo stupore. Lo stupore nello scoprire di essere possibili bersagli di nuclei di kamikaze. Stupore nello scoprire che anche i nostri cari, i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre sorelle possono essere bersagli facili di chi vuole dare vita a un massacro. Stupore nello scoprire che questo Occidente, tanto tecnologicamente controllato, così attento alle proprie frontiere, così violentemente securitario, continua a rimanere un posto insicuro. Facebook, Twitter, i telegiornali non hanno fatto altro che amplificarlo. A questo sentimento si è unito un altro sentimento molto più complicato, la paura. Paura per sé, per la propria incolumità fisica. Ogni occasione, ogni evento pubblico può diventare potenzialmente teatro di una strage. È lo stesso sentimento che vivono quotidianamente le donne e gli uomini di tutti i territori nei quali l'Europa è impegnata a portare diritti e democrazia. Anche per loro qualsiasi occasione pubblica può diventare teatro di rappresaglia. Anche loro temono per la propria sopravvivenza e quella dei propri cari. Anche loro sanno di essere indifesi, inviolabili, vulnerabili. Diversamente da noi, per loro non provano stupore.
Quando faccio colazione, ascolto sempre Radiazione.
colazione.
Eccoci tornati in diretta, mancano 3 minuti, purtroppo, come si saranno accorti i nostri ascoltatori, la connessione è saltata nuovamente. Vabbè, mancano 4 minuti, quindi a questo punto direi che possiamo chiudere. Se abbiamo degli appuntamenti da rilanciare, non ne ho la più pallida idea, non me lo ricordo, non abbiamo il calendario. Comunque, vabbè, ricordiamo nuovamente la manifestazione che ci sarà appunto a Firenze il 25 novembre contro il vertice NATO a Firenze dalle 17:30. Quindi, insomma, appunto mercoledì prossimo ci sarà questa mobilitazione. Per i prossimi appuntamenti li rilanciamo direi giovedì prossimo, perché comunque sono un po' più distanti. Ringraziamo tantissimo questa connessione per il supporto che ci ha dato quest'oggi.
Ci scusiamo con gli ascoltatori, ma
ci scusiamo per il disagio, non è colpa nostra, noi ci abbiamo provato. Detto questo, noi ritorneremo ai microfoni di Radiazione giovedì prossimo, sempre alle 20, e speriamo senza interruzioni e problemi tecnici. Quindi buona serata a tutti e buon weekend di lotta.
Ciao!
Ciao!